Un buongiorno a tutte e tutti, questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Press Corner, notizie a piede libero, con voi in studio Alessio Ramaccioni. Una buona giornata a chi ci segue su radiocittàaperta.it e a chi ci segue su Gemini Network. Apriamo con le elezioni in Francia, un articolo su Il Post. Emmanuel Macron e Marine Le Pen andranno al ballottaggio. Al primo turno delle presidenziali francesi, Macron ha ottenuto un risultato migliore del previsto. Il ballottaggio sarà il 24 aprile. Domenica si è tenuto il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, andando al ballottaggio il presidente uscente Emmanuel Macron e Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National. Con il 97% dei voti scrutinati, Macron avrebbe ottenuto il 27,6% dei voti, mentre Le Pen il 23,4%. Al terzo e quarto posto sono arrivati rispettivamente il candidato dell'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon, 21,9%, ed Éric Zemmour, il candidato di estrema destra, con 7,05%. La distanza fra Macron e Le Pen è maggiore di quella che molti esperti avevano stimato negli ultimi giorni di campagna elettorale. La leader del Rassemblement National, in particolare, era data da giorni in grande ascesa nei sondaggi e si pensava che avrebbe potuto ottenere un risultato molto vicino a quello di Macron. Qualcuno ipotizzava perfino che avrebbe potuto superarlo. Macron e Le Pen andranno al ballottaggio anche alle ultime elezioni presidenziali del 2017. In quel caso Macron stravinse, ottenendo il 66,1% dei voti, ma questa volta, secondo molti osservatori, Le Pen potrebbe avere qualche possibilità in più, anche se secondo tutti i sondaggi Macron dovrebbe vincere. Il turno di ballottaggio si terrà domenica 24 aprile. Tra i candidati di altri partiti, Mélenchon ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative, mentre deluso Zemmour, che per un breve momento della campagna elettorale aveva perfino superato Le Pen nei sondaggi. Il risultato più disastroso però è stato quello dei due partiti tradizionali della politica francese, che per decenni avevano dominato il paese. Valérie Pécresse, la candidata dei Repubblicani, il partito che fu di Nicolas Sarkozy per intenderci, ha il 4,7% dei voti e non raggiunge nemmeno la soglia del 5% che dà il diritto al rimborso delle spese elettorali da parte dello Stato. La candidata del Partito Socialista, Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, ha raggiunto appena l'1,7%, è il peggior risultato della storia di entrambi i partiti. Vari candidati hanno già fatto discorsi in cui ammettono la sconfitta, in cui danno indicazioni su chi votare al secondo turno. Pécresse e Hidalgo, oltre al candidato ecologista Yannick Jadot, hanno detto che voteranno per Macron. Mélenchon, parlando ai suoi elettori, ha detto che non dobbiamo dare nemmeno un voto a Madame Le Pen, anche se questo non equivale a un'indicazione di voto esplicita per Macron. Éric Zemmour, come ampiamente previsto, ha invece detto ai suoi elettori di votare per Le Pen al secondo turno. L'affluenza è stata al 74%, il dato più basso dal 2002, ma non è un dato drasticamente basso come molti temevano. Alle elezioni del 2017 è andato a votare il 77,8% degli elettori. Secondo vari analisti, un'affluenza più bassa tenderebbe a favorire Le Pen, il cui elettorato è più entusiasta e mobilitato. Va bene, questi sono i numeri, diciamo che più o meno va a finire sempre allo stesso modo. Il dato più importante, almeno come prima lettura, è quello del tonfo totale, del disastro dei due partiti storici della democrazia francese, no? I repubblicani e i socialisti, cioè i partiti dominanti, così, di centrodestra, centrosinistra, che hanno caratterizzato la politica della Francia veramente negli ultimi 20 anni e più, e che adesso sono sostanzialmente scomparsi. È un dato importante da tenere in considerazione. Un commento interessante lo troviamo, almeno dal nostro punto di vista, lo troviamo su Contropiano. Francia, il solito ballottaggio, Mélenchon sfiora il colpaccio. Snobbato e infangato dalla grande stampa italiana, Jean-Luc Mélenchon, guida carismatica della France Insoumise, ha sfiorato il sorpasso su Marine Le Pen, che andrà al ballottaggio con Emmanuel Macron come 5 anni fa. Una primissima analisi dei dati riferisce di un 27,6% per il banchiere presidente in carica e di un 23,4% per la storica esponente del fascismo francese, la figlia furba di Jean-Marie, di cui ha fatto dimenticare i fantasmi di Vichy, ammorbidendo i risvolti più imbarazzanti dell'identità nazionalista. Terzo per un soffio il vecchio Leone di Marsiglia con il 21,9%, che si conferma l'unica alternativa reale a un establishment impossibilitato a essere popolare perché schiacciato sugli interessi della grande borghesia multinazionale europea. Di fatto il bipolarismo non esiste più neanche nel paese che ha fatto del bipolarismo obbligato con le leggi elettorali il cuore della politica istituzionale. Il pluridecennale tentativo di stringere la dialettica politica al confronto fra una destra impresentabile e un centro tecnocratico è ormai al punto finale. Ed è tutto merito di chi è riuscito a mettere insieme un credibile polo alternativo, popolare e anti-tecnoburocrazie continentali. Dentro le urne si è clamorosamente sgonfiata la bolla razzista di Eric Zemmour, fermatosi al 7%, sembrava a un certo punto destinato a sostituire Le Pen con un discorso che voleva sembrare più radicale, soprattutto contro i musulmani, ma era invece solo più volgare. Dispersi tutti gli altri candidati, a cominciare dagli ultimi epigoni del gollismo, come Valérie Pécresse, addirittura sotto la soglia del 5%, 5 anni fa erano ancora sopra il 20%, pur arrivando terzi, quasi alla pari con l'esponente dei presunti verdi, Yannick Jadot, che si è affrettato a garantire i propri voti per Macron al secondo turno, a dimostrazione di un'alternatività ridotta a puro bla bla bla. Sparisce definitivamente il Partito Socialista con la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ferma un 1,5% che sa di dissoluzione. Stiamo parlando del partito che aveva a lungo dominato la politica francese, da Mitterrand al pasticcione Hollande, insieme agli eredi di De Gaulle, da Chirac a Sarkozy. Ora tutta l'attenzione e la preoccupazione dell'establishment si concentra sul ballottaggio da cui uscirà fuori il prossimo presidente. Stavolta, dicono tutti, i parafascisti potrebbero farcela rovesciando molte certezze accumulate dalla Francia e dall'Unione Europea. In apparenza il partito della Le Pen, Rassemblement National, si caratterizza per il forte nazionalismo e la diffidenza per Bruxelles, ma questo è dovuto soprattutto alla furbizia di questa leadership che sa cogliere le insofferenze popolari e usarle strumentalmente per affermarsi. Ma ben pochi credono, anche se la grande stampa grida al pericolo, che l'eventuale vittoria lepenista stravolgerebbe gli equilibri europei, avviando la lenta dissoluzione di una costruzione molto tecnocratica e molto lontana, o addirittura ostile, dai popoli. Come per i cugini italiani, Meloni e Salvini, gli slogan sovranisti di Le Pen sono più una vernice che non un'architettura destinata a durare. Sensibile com'è al potere economico, difficilmente potrebbe mettere sotto sopra la struttura dei trattati esistenti, al massimo potrebbe rendere più complicato l'accordo sui prossimi passaggi, concedendo meno al potente vicino tedesco e sottraendo di più a Italia e Spagna. L'architettura europea, d'altra parte, sta subendo colpi durissimi più dall'alleato americano, la rottura quasi completa dei rapporti con la Russia e i vincoli posti a quelli con la Cina, che non dai presunti sovranisti continentali. Fanno eccezione quelli dell'Est, il gruppo di Visegrad, che sembrano ormai una pedina USA più che membri dell'Unione a 27. Ben più radicale sarebbe stata la scelta francese se fosse stato Mélenchon, l'avversario di Macron, al ballottaggio. In questo caso le ragioni di classe e popolari avrebbero avuto un peso reale. E anche la critica feroce dell'Unione Europea sarebbe stata non solo più sincera, ma anche più gravida di effetti concreti. Un po' lungo, diciamo, questo editoriale sulle elezioni francesi di contropiano, ma interessante perché contiene diversi spunti di riflessione. A me interessa particolarmente, oltre al commento, all'analisi e alla fotografia di quello che sarà questo ballottaggio, che alla fine in chiave europea nulla cambia realmente, perché comunque, questo è vero, la destra lepenista è come un po' la destra italiana, no? Meloni e Salvini, no? Tanto rumore per nulla, alla fine sono tutti, diciamo, ben allineati all'interno della costruzione tecnocratica di questa Unione Europea. Interessante l'analisi finale su chi veramente sta devastando a colpi di maglio l'Unione Europea, cioè il nostro alleato statunitense, che in questa crisi ucraina sta smontando pezzo per pezzo l'aspetto, diciamo, uno degli aspetti importanti, no, che è quello della che noi non condividiamo, ma che poteva essere una caratteristica importante di definizione identitaria quasi, no, quella per esempio dell'esercito europeo. Ormai l'Unione Europea, dopo questa crisi ucraina, durante questa crisi della guerra russo-ucraina si è completamente spalmata sulla NATO dal punto di vista militare e strategico, ad esempio, oppure come appunto i paesi dell'est che ormai sono molto più allineati all'interno della NATO, filoatlantisti e quindi filoamericani, più che essere convinti europeisti, quindi diciamo dove non è riuscita l'opposizione popolare alle politiche di austerity dell'Unione Europea, stanno riuscendo gli Stati Uniti. D'altronde che gli americani non fossero contenti di una forte autonomia europea, questo era evidente ovviamente da anni se non decenni. Torniamo sul post, la Russia si prepara ad avanzare nel Donbass, inizia una settimana decisiva per provare a conquistare l'Ucraina orientale, intanto nella sola regione di Kiev si contano 1222 morti, l'Ucraina e la Russia stanno mandando rinforzi nell'Ucraina orientale dove potrebbero presto cominciare le più grandi e intense battaglie combattute finora dall'inizio della guerra. La Russia si sta preparando infatti per una grande offensiva militare nel Donbass con l'obiettivo di estendere il proprio controllo su tutta la regione, anche al di là dei territori che già oggi controlla, come le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk. E le intenzioni russe, ormai note dopo il ritiro delle truppe dal nord dell'Ucraina, sono state confermate anche da alcune immagini satellitari che mostrano un convoglio militare lungo una decina di chilometri fotografato a est della città settentrionale di Kharkiv, diretto verso sud, cioè verso il Donbass. Da giorni, in vista dell'inizio dei combattimenti, decine di migliaia di civili stanno lasciando le proprie case per andare verso ovest, chi con mezzi privati, chi sfruttando le poche linee ferroviarie ancora funzionanti fra la popolazione civile, raccontano i giornalisti sul posto, c'è molta paura, sia per i racconti dei massacri compiuti dai russi nella città prima occupate, come Bucha, sia per il timore di nuovi attacchi contro le stazioni ferroviarie piene di civili, come a Kramatorsk. Continuano intanto ad arrivare notizie di fosse comuni e ritrovamenti di cadaveri di civili nella regione di Kiev e Cherniv, che per settimane erano stati occupati dai russi. La procuratrice generale dell'Ucraina, Irina Venediktova, ha detto che finora nella sola zona intorno alla capitale sono stati ritrovati 1222 cadaveri. La popolazione del Donbass si sta preparando all'imminente avanzata russa e moltissimi civili stanno cercando di scappare. Poi l'articolo prosegue con una serie di aggiornamenti flash, è interessante insomma come cronaca, la cronaca è importante, serve giornalisticamente, è importante. Su internazionale segnaliamo un pezzo, la guerra in Ucraina riguarda sempre più tutto l'Occidente, Pierre Hansky, France Inter, quindi un giornale francese, c'è una doppia escalation in corso in Ucraina, da un lato quella a cui assistiamo da alcuni giorni con i crimini di guerra commessi contro i civili nei pressi di Kiev, nell'assedio di Mariupol con il bombardamento della stazione di Kramatorsk, questo processo rischia di aggravarsi con l'offensiva annunciata delle forze russe in Donbass. Poi c'è quella politico-militare che trasforma questa guerra in un confronto tra un blocco occidentale ricostituito e la Russia, il cui obiettivo è quello di cambiare l'ordine internazionale modificando i rapporti di forza emersi alla fine della guerra fredda ormai 30 anni fa. Da una parte e dall'altra, senza arrivare allo scontro diretto che nessuno vorrebbe mai, il conflitto si trasforma in una battaglia per il potere che va oltre il destino del Donbass e anche dell'Ucraina. Le esitazioni iniziali cedono il passo a impegni diretti con il rischio di non poterne controllare l'evoluzione. I segnali di escalation sono numerosi sul fronte occidentale, i tentennamenti davanti alla possibilità di fornire armi pesanti all'Ucraina stanno sparendo uno dopo l'altro. Il 9 aprile il primo ministro britannico Boris Johnson, cioè due giorni fa, ha visitato Kiev dove ha promesso di consegnare armi che in precedenza erano stati tabù, a cominciare dai missili antinavi che serviranno per la difesa del porto di Odessa. La Slovacchia, paese NATO, ha fornito all'Ucraina il suo sistema di missili antiaerei S-300 di fabbricazione russa, mentre gli Stati Uniti hanno spedito batterie di missili Patriot. La logica di questo trasferimento è che è difficile addestrare gli ucraini all'uso di nuove armi in piena guerra. Gli S-300 non sono la no-fly zone chiesta da Kiev, ma quantomeno rinforzano la capacità di difesa ucraina. Sul piano politico l'impegno è salito di livello con la visita a Kiev, poco prima di quella di Boris Johnson, della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del Capo della Diplomazia Europea Joseph Borrell. I due leader hanno annunciato un esame accelerato della candidatura dell'Ucraina all'adesione all'Unione Europea dopo che la prima richiesta del Presidente Zelensky era stata accolta con un silenzio imbarazzato. Sul fronte russo Putin aveva inizialmente tentato di dissuadere gli occidentali agitando la minaccia nucleare, ma non ha funzionato. Le consegne di armi armi occidentali hanno contribuito al fallimento della manovra dell'esercito russo intorno a Kiev. Mosca in ogni caso non arretra. A Washington, Parigi e Bruxelles non si parla di guerra contro la Russia, ma al Cremlino l'aria è diversa. Una delle voci autorevoli del regime russo, Sergei Karaganov, ex consulente del Cremlino e fra i fautori della dottrina Putin sulle minoranze russofone che vivono al confine con la Russia, ha concesso un'intervista al quotidiano italiano Corriere della Sera in cui dichiara: siamo in guerra con l'Occidente, l'ordine di sicurezza europeo è illegittimo. E Karaganov ha minacciato di attaccare i paesi della NATO se continueranno ad armare l'Ucraina. Gli occidentali non hanno alcuna intenzione di entrare in guerra con la Russia, ma nei fatti lo sono già. L'articolo termina con questa considerazione, aggiungiamo noi, non l'articolo, con grande soddisfazione di Washington, che sta raccogliendo il massimo da questa guerra europea, perché questa è una guerra europea, sta tirando fuori il massimo, perché si ritrova con l'Europa ormai agli antipodi della Russia, la Russia isolata, di conseguenza anche la Cina, una sorta di veto ai paesi europei di intessere i rapporti con la Russia e anche con la Cina. L'Italia, l'Europa compra il gas liquido americano, il riarmo, no? Tutti i paesi europei che si riarmano e contribuiscono di più diciamo a livello di armamenti alla NATO, e i principali esportatori di armi al mondo di gran lunga sono gli americani. E naturalmente politicamente c'è un passo, un arretramento, anche se nessuno sembra accorgersene, però a me pare abbastanza evidente, un arretramento dell'autonomia politico-strategica dell'Europa nei confronti proprio di Washington. Siamo in chiusura, citiamo soltanto l'ultimo articolo su Contropiano di nuovo: difendere la democrazia attraverso un nazionalismo fascista e una spesa militare suicida? No, grazie. Scusate, la firma di Enzo Pellegrin. Se Enno Flaiano fosse chiamato oggi a pronunciarsi sul mainstream italiano in argomento guerra, ne uscirebbe sicuramente con uno dei suoi paradossi effetto. Non è tanto quello che vedo o leggo a farmi impressione, ma quel che sento, quell'insopportabile rumore delle unghie che si arrampicano al vetro. Sugli altoparlanti dell'egemonia mediatica, diciamo solo l'incipit, è andato in onda reti unificate la difesa a ogni costo delle parole e opere del governo ucraino, quali che fossero i mezzi da questo utilizzati, il tutto in vista di una costosa militarizzazione dell'intera Europa, già con l'acqua alla gola per la crisi economica. La gustosa intervista a un comandante del battaglione Azov, composto da nazionalisti dell'ultradestra ucraina, che confessa di leggere Kant ai propri soldati, la comparsata della band di Kiev Calling, che canta con le magliette di Banderas, hanno scoperto più di un nervo della narrativa dominante. Una volta emerso che il cavallo politico su cui si era contato consentiva un'agibilità senza paragoni a organizzazioni ispirate al nazismo, al nazionalismo etnico, ai collaborazionisti del Terzo Reich venerati come eroi nazionali con tanto di monumenti, è partita la corsa a negare l'evidenza, a ridimensionare un fenomeno che il governo ucraino per primo si rifiuta di ridimensionare, oppure a utilizzare narrazioni consolatorie e giustificazioniste slegate dalle realtà per cui, come quella per cui i nazisti esistono su entrambi i fronti. Va fatta la solita premessa, d'obbligo di questi tempi, per non vedere proprio ragionare di legittimato a tifo: la natura della Russia governata da Putin è di tutta evidenza un regime oligarchico nel quale il blocco storico dominante, composto da un blocco politico alleato a precisi blocchi economici privati controllati dallo Stato, utilizza tutti gli strumenti della propaganda, della gestione sociale, della repressione per la perpetuazione del potere. E poi l'articolo molto lungo, un po' complesso, citato, tratto da esistenze.org, dobbiamo citarlo giustamente, prosegue, però è interessante da leggere. Insomma, questo è quanto, spero che gli articoli proposti aiutino un pochino, diventino un po' strumento di comprensione della realtà. Vi lasciamo al palinsesto di Radio Città Aperta, quello di Gemini Network, per chi ci segue anche lì. Una buona giornata da parte della redazione di Radio Città Aperta.